Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati al nostro programma Un sacerdote risponde. Ricordo a tutti voi che se avete domande potete telefonare qui in regia e lasciarcele e noi le gireremo al sacerdote. Il numero della regia è 0825 444 391. La domanda di oggi ci è arrivata da una signora, nostra cara ascoltatrice, che chiede al sacerdote: Padre, come possiamo fare noi anziani a confessarci spesso quando non abbiamo la possibilità di recarci in chiesa e il sacerdote anche non viene a trovarci? Ecco, lasciamo la parola al padre per la risposta e a tutti auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e ben trovati anche oggi in questo nostro appuntamento per rispondere alle vostre domande. Come ascoltato già dalla regia, la domanda che oggi ci è stata posta ci mette dinanzi ad un problema oggi abbastanza diffuso, e cioè quello degli anziani che purtroppo, non potendo più andare facilmente in chiesa, si trovano sprovvisti dei sacramenti, in particolare dei sacramenti della confessione e dell'Eucaristia. Seppure si è cercato di ovviare a questo problema attraverso i ministri straordinari dell'Eucaristia per poter portare l'Eucaristia agli ammalati, agli anziani, tuttavia rimane ancora il problema della confessione, poiché soltanto il sacerdote, soltanto attraverso l'ordinazione sacerdotale, si può amministrare il sacramento della confessione. E quindi, come devono fare quegli anziani che purtroppo, o comunque ammalati, che purtroppo non possono più andare, come dicevo, frequentemente in chiesa per ricevere questi sacramenti? Innanzitutto parliamo adesso del sacramento della confessione, perché questa domanda ci dà anche la possibilità di parlare di questo sacramento. La penitenza o confessione è un sacramento specifico di guarigione e di salvezza. Guarigione e salvezza perché? Perché guarisce la nostra anima, la guarisce dal peccato, e di salvezza perché, appunto, la confessione, attraverso la confessione, noi possiamo ricevere l'assoluzione e quindi possiamo ricevere il perdono dei nostri peccati. È Dio stesso che attraverso il sacerdote agisce e rimette i peccati. Quali sono gli atti fondamentali che si devono compiere per la confessione? Nella storia sappiamo che ci sono state varie forme di confessione, per poi arrivare ad un certo momento in cui questo sacramento ha ricevuto la sua struttura fondamentale, e questa è composta di due elementi essenziali. Da una parte troviamo gli atti dell'uomo che si converte sotto l'azione dello Spirito Santo, cioè la contrizione, la confessione e la soddisfazione. Dall'altra parte invece troviamo l'azione di Dio, che attraverso la Chiesa, attraverso l'intervento, quindi dei ministri della Chiesa, vescovi, sacerdoti, concede nel nome di Gesù Cristo il perdono dei peccati e stabilisce la modalità di soddisfazione di questi peccati. Così il peccatore viene guarito e ristabilito nella comunione ecclesiale. E allora il primo elemento che poi ci farà anche rispondere alla domanda che ci viene fatta, è questo. Il primo elemento essenziale del sacramento della penitenza è costituito dagli atti stessi del penitente, vale a dire dalla contrizione del cuore, dalla confessione dei peccati e dal compimento delle opere penitenziali imposte dal ministro. Il secondo elemento strutturale di questo sacramento è l'assoluzione da parte del ministro, con le parole «Io ti assolvo dai tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Queste parole sono delle parole efficaci, parole appunto essenziali nella confessione affinché il sacramento sia valido. E il perdono e la riconciliazione da parte, diciamo, di Dio, che viene donata al peccatore attraverso il sacerdote. Quindi per mezzo del sacramento della penitenza Dio accoglie il penitente, il peccatore, e attraverso, ecco, questo sacramento avviene la riconciliazione. Poi un altro elemento importante che dobbiamo ricordare per fare una buona confessione è l'esame di coscienza. E questa è una condizione necessaria per una retta e fruttuosa celebrazione del sacramento della confessione. Questo esame bisogna farlo prima di confessarsi. Infatti, come si può provare il pentimento? Come si può andare alla confessionale e accusarsi dei propri peccati dinanzi a Dio se prima non riflettiamo sulle nostre colpe? Dobbiamo riflettere sempre alla luce di Dio, alla luce dei comandamenti di Dio. Per questo dobbiamo fare un esame di coscienza. E allora è bene prepararsi prima. Poi, come abbiamo detto, tra gli atti del penitente, al primo posto c'è la contrizione. E che cos'è la contrizione? La contrizione consiste nel dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, che devono essere sempre accompagnati anche dal proposito di non peccare più in avvenire. E allora questa contrizione del cuore richiede un atto chiaro e fermo, sia della nostra intelligenza ma anche della nostra volontà. Volontà di essere, attraverso l'aiuto di Dio e attraverso la fede, in grado di fuggire il peccato. E quindi chiediamo l'aiuto di Dio di non peccare più e di fuggire le occasioni prossime di peccato, perché dobbiamo anche tener conto di questo. Dobbiamo fuggire le occasioni prossime che ci possono condurre al peccato. Altro punto che dobbiamo presentare adesso è quello della contrizione, che può essere perfetta o imperfetta. Quindi abbiamo parlato di cos'è la contrizione del cuore, quindi questo dolore, provare un dolore nell'animo per la riprovazione del peccato commesso, accompagnato dal proposito di non peccare più in avvenire. Ma questa contrizione può essere perfetta o imperfetta. E anche qui vedremo come è importante fare l'esame di coscienza per cercare di avere una contrizione il più perfetto possibile. Allora si hanno queste due distinzioni, per cui la contrizione è detta perfetta quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa. E questa si può chiamare, oltre a contrizione perfetta, anche contrizione di carità. Questa contrizione già rimette le colpe veniali, ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere appena possibile alla confessione sacramentale. E questo è il punto importante su cui poi dopo dovremmo riflettere per rispondere alla domanda. Quindi la contrizione perfetta, questo dolore perfetto, per aver offeso Dio amato sopra ogni cosa, può, diciamo può perché chiaramente non è una cosa automatica, ci devono essere delle condizioni affinché questo si verifichi, però già dobbiamo cercare di impegnarci ad avere questo dolore perfetto, e questo sempre, non soltanto per i peccati mortali, ma per qualsiasi offesa fatta a Dio. Perché appunto la contrizione perfetta può rimettere le colpe veniali ed ottenere il perdono dei peccati mortali. Chiaramente ricordiamolo allora che è collegato questo alla ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale. Poi abbiamo la contrizione detta imperfetta o anche chiamata attrizione. Anch'essa è un dono di Dio, è un impulso dello Spirito Santo, ma come dice la parola stessa, non è perfetta ma imperfetta. Perché? Perché non deriva da questo amore di Dio. Non proviene dall'aver offeso Dio amato sopra ogni cosa. Ma più viene questa contrizione dalla paura. Nasce dalla considerazione della bruttura del peccato, dal timore della dannazione eterna e delle altre pene la cui minaccia incombe sul peccatore. Per questo è una contrizione che viene dal timore e quindi e non dall'amore. Quando la coscienza viene scossa in questo modo, può avere inizio un'evoluzione interiore che sarà portata a compimento sotto l'azione della grazia, dall'assoluzione sacramentale. Quindi, quando c'è la contrizione imperfetta o attrizione, è sempre necessario per la remissione del peccato mortale, per il perdono dei peccati mortali, la confessione sacramentale. Ecco perché non dobbiamo troppo puntare soltanto sulla contrizione perfetta, e per questo la Chiesa ha sempre richiamato alla necessità della confessione. Uno, perché c'è un comando diretto divino, il quale ha dato questo ministero agli apostoli e ai loro successori, e poi ha detto appunto Gesù, ha detto appunto che a coloro, quando entrò nel cenacolo, nell'episodio in cui San Tommaso non era presente nel cenacolo, Gesù entra a porte chiuse, spira, soffia sopra gli apostoli presenti e dice loro: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete non saranno rimessi. E quindi Gesù stesso ha legato questa remissione dei peccati alla figura del sacerdote. Però chiaramente ci sono delle condizioni, delle situazioni in cui non è possibile ricorrere alla confessione. Comunque, tornando adesso alla l'attrizione o alla contrizione da timore, questa contrizione imperfetta non ottiene il perdono dei peccati gravi, ma dispone a ricevere il perdono attraverso il sacramento della confessione. E la confessione dei peccati è l'atto penitenziale con il quale il cristiano peccatore comunica al sacerdote le colpe delle quali si considera responsabile, al fine di ottenere il perdono di Dio e di ritornare alla piena comunione con la Santa Chiesa. Ecco allora l'importanza, ancora una volta, come dicevo, della confessione dei peccati. Molti purtroppo dicono: ma io mi confesso davanti a Dio, chiedo perdono a Dio e tutto è risolto. Ma innanzitutto tu hai una contrizione perfetta? Sei sicuro di avere una contrizione perfetta? Sei sicuro di ricevere da Dio il perdono? Il mediatore tra Dio e l'uomo, in questo caso, è il sacerdote. Quindi soltanto attraverso il sacerdote noi siamo sicuri di aver ottenuto il perdono di Dio, sempre che la confessione sia ben fatta, sia preceduta da un buon esame di coscienza, come si ricordava, e che ci siano i propositi di non peccare più. Poi, altra questione necessaria per la confessione è questa. È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali di cui hanno consapevolezza, dopo aver fatto questo diligente esame di coscienza, anche se si tratta di peccati più nascosti e commessi soltanto contro alcuni comandamenti del Decalogo, perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli che invece sono commessi chiaramente. Ricordiamo anche questo: Gesù dice che non si pecca soltanto con l'atto, ma uno commette il peccato anche già attraverso il suo pensiero, anche quando desidera qualcosa. E quindi gli ultimi due comandamenti ci vietano di desiderare la roba d'altri e desiderare la donna o l'uomo d'altri. Quindi, se uno desidera in cuor suo queste due cose, già commette peccato nel suo cuore. Quindi adesso andiamo al discorso per quanto riguarda la domanda che ci è stata fatta, appunto: ma come dobbiamo fare noi anziani? Come devono fare gli ammalati quando non possono accedere alla confessione? Innanzitutto ricordiamo che è diritto di ogni fedele ricevere i sacramenti, e quindi diritto, chiaramente con le dovute disposizioni. Se non avessero le dovute disposizioni, questo diritto in qualche modo decade. Facciamo un esempio: se c'è un peccatore pubblico che desidera ricevere la comunione senza prima fare la confessione, ecco, allora questo si può negare la comunione al peccatore pubblico. Il sacerdote, anzi, è tenuto a negare la comunione a queste persone, sempre che il peccato sia pubblico, come accade a volte per alcuni politici che pretendono di ricevere la comunione anche se sono a favore dell'aborto, a favore dell'eutanasia, contro ogni legge morale. Non importa se non hanno commesso queste cose, ma il fatto di favorire, e qui la Chiesa è chiara, chi favorisce delle leggi che vanno contro la morale, che vanno contro la vita, sono comunque in peccato. Ma questo, diciamo, è un altro discorso che si potrà approfondire in altre discussioni, ma adesso andiamo al discorso della confessione, di chi non può accedere facilmente a questo sacramento, a chi non può andare facilmente in chiesa. Come abbiamo detto, il sacramento della penitenza è necessario alla salvezza per chi è caduto in peccato mortale dopo il battesimo. Che deve fare se non può riceverlo fisicamente, cioè andando in chiesa? Il diritto canonico ci ricorda che il parroco è obbligato a visitare gli anziani per la confessione. L'obbligo chiaramente è configurato in base, cioè in misura alle sue possibilità e alla realtà pastorale, perché chiaramente se oggi purtroppo c'è questo problema, che non ci sono molti sacerdoti, le vocazioni sono sempre meno, quindi i sacerdoti sono sempre meno, e un sacerdote spesso deve curare tantissime, tantissime anime. Poi, aumentando gli anziani, il lavoro In questo senso, per il sacerdote aumenta, e non che magari lui non voglia farlo, ma si trova dinanzi a delle impossibilità, perché comunque il sacerdote ha degli impegni pastorali che purtroppo non gli permettono di andare sempre ovunque, e quindi le visite saranno dilazionate, saranno minori. Però chiaramente, ecco, il sacerdote ha anche questo compito, e quindi tutti gli anziani e gli ammalati devono prima di tutto chiamare il parroco e vedere se c'è questa possibilità. I fedeli, infatti, come dicevo prima, hanno diritto a ricevere i sacramenti e i pastori hanno l'obbligo di non negarli, specialmente in caso di necessità che sarebbe malattia o pericolo di morte. I sacerdoti devono visitare i malati e portare loro il viatico e, se richiesto, la confessione e l'estrema unzione. Ecco, questo è quello che ci viene detto dal diritto canonico. La Chiesa quindi prevede questo, ma come dicevo, spesso non è possibile per il parroco andare sempre e ovunque. Allora, che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare in questi casi, nei casi in cui non c'è la possibilità di ricevere il sacramento della confessione? La Chiesa raccomanda che in caso di necessità, e quindi magari o in pericolo di morte o nell'impossibilità, pensiamo ai luoghi di missione dove il sacerdote passa una volta al mese per portare i sacramenti e quando passa non ha il tempo di E confessare tutti, di confessare tutti i penitenti. Allora, in questo caso la Chiesa permette che si faccia la contrizione perfetta, unita al desiderio di confessarsi al più presto. Quindi chi si trovasse in questa situazione di non poter ricevere la confessione spesso, soprattutto se questo è, diciamo, più grave quando uno si trova in peccato mortale. Perché se uno è in peccato con il peccato veniale, la necessità della confessione viene meno per poter ricevere il sacramento dell'Eucaristia, ma è necessario quando si è in peccato mortale. Allora, come dicevo, in questi casi la via che viene segnata, che viene indicata dalla Chiesa è quella della contrizione perfetta. Quindi, in questi casi, nel caso di impossibilità di confessarsi fisicamente per mancanza di sacerdoti o pericolo di morte improvvisa o altri motivi gravi, un atto di contrizione perfetta unita al desiderio implicito o esplicito della confessione sacramentale ottiene il perdono dei peccati. Questa è la legge prevista dalla Chiesa. Ma chiaramente questa non è una via ordinaria, si tratta sempre di una via straordinaria. Straordinaria perché? Perché appunto manca il sacerdote, oppure c'è un pericolo imminente. Quindi non deve essere intesa come via ordinaria, come purtroppo alcuni tendono a fare, specialmente dopo il Covid, dopo il coronavirus, quando è stata data questa norma generale, in molti luoghi è stata data questa possibilità di ricorrere alla contrizione perfetta. Cioè, il Papa stesso ha dato questa possibilità di ricorrere alla contrizione perfetta, poiché non ci si poteva spostare, per poter ricevere il perdono dei peccati mortali. Allora, questa norma è stata disposta con appunto un documento della Chiesa al tempo del coronavirus, ma si rifà al Catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare ai numeri 1451 e 1452. 52, che dice questo. Allora, 1450, la penitenza induce il peccatore a sopportare di buon animo ogni sofferenza, nel suo cuore vi sia la contrizione, nella sua bocca la confessione, nelle sue opere tutta l'umiltà e la feconda soddisfazione. Poi, parlando della contrizione, quindi, tutti gli atti del penitente, la contrizione occupa il primo posto, essa è il dolore dell'animo e la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire. Quando proviene dall'amore di Dio, amato sopra ogni cosa, la contrizione è detta perfetta, contrizione di carità. Tale contrizione rimette le colpe veniali. Ottiene anche il perdono dei peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione sacramentale. Ecco, quindi, come dicevo, questa normativa è stata desunta dal Catechismo della Chiesa Cattolica, ma ancora una volta ricordiamo, questa non è la prassi comune della Chiesa, ma è soltanto un modo per poter ovviare alla carenza dei sacerdoti e anche per avere, diciamo, da parte del penitente almeno la possibilità di chiedere il perdono al Signore per le sue mancanze. Poi, chiaramente, la Chiesa Cattolica ci insegna a fare l'esame di coscienza non soltanto prima della confessione, ma è buono, e questo lo troviamo nelle preghiere del cristiano, in particolare le preghiere della sera, di fare l'esame di coscienza ogni giorno, di fare un buon esame di coscienza e quindi poi fare ogni giorno, alla fine della giornata, l'atto di dolore per chiedere perdono al Signore di tutte quelle colpe commesse nell'arco della giornata, di tutte quelle mancanze, ecco, mancanze di fervore, mancanze, qualsiasi mancanza verso il prossimo e verso il Signore. Quindi questo è quanto è previsto dalla Chiesa in questi momenti di difficoltà, momenti in cui purtroppo non si può ricorrere così spesso alla confessione. Ecco, naturalmente, come dicevamo, appena è possibile bisogna ricevere, ecco, chiedere un sacerdote per la confessione e confessarsi sacramentalmente. Ma intanto in questo modo manteniamo un rapporto di amore con Dio. Ecco, non abbiamo questa rottura con il peccato che purtroppo a volte contro cui ci troviamo a dover combattere. Bene, il tempo a disposizione anche oggi è terminato. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito ad inviare le vostre domande alla redazione. Grazie, Ave Maria.